Topolino, con Pippo e l'uomo ragno, Marmito e l'ispettore, la 44 Magnum. Legittima difesa, il colpo accidentale, sono storie ormai passate e rientra nel normale. Mamma mia, le 100 lire adesso devi dargli, parto per l'America perché voglio armarmi con le armi, voglio armarmi. Tanto meno una cannetta, ma sei considerato se sai usare la beretta. La libertà è una statua con cura fu innalzata, tentando di nascondere un'America malata. Ma il loro pezzo forte lo è sempre stato, la pena capitale in assenza di reato. Puoi scegliere lo stato, modalità anche l'uso, stai certo il risultato non ti lascerà deluso. Mamma mia, le 100 lire adesso devi darmi, parto per l'America perché voglio armarmi con le armi, voglio armarmi. Spero che sia un incubo perché voglio armarmi con le armi, voglio armarmi. Tutti hanno un cannone che li fa sentir signori, ma l'idea che mi son fatto è che sono tutti fuori.
Bentornate e bentornati, questa è Walk Wop, la vostra rubrica di approfondire gli Stati Uniti e in particolare la California. Io sono Belka.
Io sono Strelka.
E noi volevamo parlare di tante altre cose questa settimana, ma purtroppo gli eventi che sono successi, di cui probabilmente voi siete a conoscenza, e un po' ci obbligano a parlare di questa cosa. Non penso che possiamo esimerci, anche se un po' ci piacerebbe. E, per chi sta ascoltando questa puntata nel futuro e non sa di cosa stiamo parlando, e il 6 gennaio 2021 la Camera e il Senato americano dovevano riunirsi per prendere atto del fatto che Joe Biden è stato eletto, e c'è stato quello che alcuni definiscono un tentativo di colpo di Stato. Possiamo anche discutere se questa definizione sia appropriata o no a questo evento, però sta di fatto che il Capitolio, che poi non si dice Capitolio in italiano,
il Campidoglio
di Washington è stato invaso da una massa infuricita che stava cercando di fermare la conferma di Biden, e pare stesse anche cercando di trovare Mike Pence per impiccarlo per tradimento,
tra le altre cose.
E è stato un momento, diciamo, non lo so, un po' spaventoso, sicuramente serio, ma anche ha prodotto grandi momenti di surrealismo di questo paese che e un po' forse ci fa bene ridere di questa cosa.
Forse sì, perché noi siamo arrivati in questo paese, io sono arrivata in questo paese 4 anni fa con l'elezione di Trump, e da quel momento tutte le mie più grandi paure di cosa sarebbe successo negli Stati Uniti si sono concretizzate, tutta una serie di cose che io non pensavo sarebbero, cioè, quando vi trasferite o quando andate da qualche parte pensate cosa succederebbe se ci fosse questo caso X, e non pensavo tutto sarebbe successo tutto insieme, però invece sì, quindi
non ce ne siamo scampati neanche
non ce
una.
Ne siamo scampata una, e quindi dopo la pandemia nell'unico paese nella democrazia sviluppata al mondo senza assistenza sanitaria, siamo adesso arrivati al colpo di Stato negli Stati Uniti, in un posto dove la quantità di armi che circolano all'interno della nazione, diciamo, è abbastanza elevata, in un posto dove il Messico si lamenta della facilità con cui le armi vengano fatte passare al confine ed esportate e date in mano ai narcos, appunto da questa parte del confine là, e quindi noi oggi ci troviamo a raccontarvi cosa è successo nell'assalto al Campidoglio e a darvi un assaggio, uno spiraglio dentro la malattia mentale di questo posto.
Esatto, noi magari proveremo anche a fare delle riflessioni, ma penso che la canzone dei Pancreas con cui abbiamo aperto e Voglio armarmi sintetizzi bene la nostra visione politica di questo paese, cioè che l'idea che ci siamo fatti che sono un po' tutti fuori e l'unica differenza forse rispetto a quando è stata scritta questa canzone è che adesso gli Spinelli si può. Nel senso, sì, questo è forse stato l'unico cambiamento rispetto agli anni 90 nel punk. Va bene, mettiamo la sigla e poi partiamo.
Dai.
Well, the very first question they asked us was not about killing the clerks, but things about our labor movement and how our trade union works. Oh, how could our jury see clearly when the lawyers and judges and cops called us low-type Italians, said we look just like regular wops.
Va bene, da dove partiamo allora? Noi ci siamo pensati un po' questa suddivisione, questo viaggio all'interno di tutte le cose più surreali che sono successe da questi giorni. E vabbè, come recap velocissimo, appunto il 6 di gennaio sostenitori di Trump decidono di entrare al Campidoglio e il motivo per cui lo fanno è che c'è stato, diciamo, un montare della retorica del Partito Repubblicano, di vari Trump supporter del sottobosco poi dell'estrema destra neonazista, ma anche non neonazista, questo sottobosco di personaggi molto strani che popolano l'internet di estrema destra, che sosteneva che i democratici avessero truccato le elezioni. Trump ha fatto da cassa di risonanza a queste rivendicazioni, ha twittato svariate volte, dato che comunque pare che, cioè, Twitter è il metodo di comunicazione preferito di Trump, che non dà così tante conferenze stampa come uno potrebbe pensare. Comunque ha ritwittato varie volte queste teorie fino a quando ha chiamato una manifestazione a Washington DC chiedendo ai propri supporter di venire a fermare il Senato e la Camera che stavano ratificando la vittoria di Joe Biden e Kamala Harris, che dovranno essere inaugurati come presidente e vicepresidente il 20 di gennaio, mi pare, quindi tra una decina di giorni. Chi sono i personaggi che a questo punto sono entrati all'interno di quello che stava succedendo? Beh, direi il primo di tutti forse l'avvocato di Trump.
Io direi sì, che Rudy Giuliani, che comunque già nei mesi scorsi ci ha regalato delle grandi perle, no? Non ultima la sua conferenza stampa davanti al Four Seasons Total Landscaping, che è il parcheggio di un negozio di piante e prodotti del giardinaggio, che però ha lo stesso nome di un importante hotel dove io immagino che loro volessero veramente tenere la conferenza stampa.
E mi ero dimenticata che c'era stato anche questo momento.
Esatto, Rudy Giuliani ha fatto due cose molto interessanti. Beh, la prima, ha telefonato a un senatore, a un deputato,
Tuberville, un senatore,
cercando di convincerlo a come si dice, contestare i voti per poter poi aprire, diciamo, un processo di insomma, per sostenere che i voti non fossero stati, e penso che l'idea fosse anche di dilazionare nel tempo, cioè far durare tanto la sessione, non renderla molto lunga. Ma la cosa più bella è che ha sbagliato numero. Quindi ha chiamato qualcun altro per sbaglio, il senatore in questione non ha ricevuto il suo messaggio e quindi qualcuno, probabilmente a questo punto mi chiedo se sia tipo, non so, una pizzeria di Philadelphia che ha lo stesso nome del senatore, perché cioè, chiaramente abbiamo questo...
Chiaramente forse Oro Di Giuliani ha degli assistenti che lo odiano, potremmo pensare, oppure sono degli incompetenti.
Ma sono dei compagni,
O sono dei compagni magari, c'è sempre questo dubbio. Nel...
E poi poche ore prima di appunto la manifestazione a Washington e l'inizio della sessione di conferma, da questa conferenza stampa in cui appunto continua a ripetere che ci sono stati brogli, bisognerà vedere che... sono stati brogli, che potrebbero essere stati brogli, che quindi...
Nonostante sia stato smentito da tutti gli esperti di sicurezza informatica scelti dal governo che erano incaricati di far fare questi benedetti voti e che queste persone siano state licenziate da Trump nei mesi scorsi per aver preso posizione contro Trump, sostenendo che invece questi brogli non c'era modo che ci fossero con i nuovi sistemi di sicurezza.
Comunque questa conferenza stampa Rudy Giuliani si fa un po' a prendere la mano e chiede fondamentalmente di fare un ordeal, il giudizio per combattimento. Quindi io adesso metterei l'audio perché secondo me questo è un documento storico che non possiamo esimerci da ricordare.
And if we're wrong, we will be made fools of. But if we're right, a lot of them will go to jail. So, let's have trial by combat!
E niente, lui se la sente, lui dice se abbiamo ragione noi la gente andrà in carcere, se abbiamo torto verremo trattati come dei coglioni, comunque...
Almeno diciamo, è cosciente di questa cosa.
E quindi giochiamocela così, facciamo un processo per combattimento. Lui ha anche dichiarato dopo che comunque non ci aveva pensato che queste parole avrebbero dato manforte alle violenze. Lui era legittimamente, stava proponendo un sistema di risoluzione delle controversie.
È semplicemente la persona sbagliata nel posto sbagliato, al momento sbagliato.
È così, povero Rudy Giuliani. Comunque... magari anche per portarvi all'interno di questo, cioè di quello che poi per noi è stato questo dramma che si è svolto in svariati atti, diciamo, se non avete idea di come venga fatta la ratifica dei voti del presidente, questo è perché effettivamente non è mai stato è una formalità, diciamo. Normalmente succede che qualche mese dopo le elezioni la Camera e il Senato degli Stati Uniti si riuniscono, si fa una chiamata di ogni Stato in ordine alfabetico e praticamente un rappresentante dello Stato, insomma, propone di ratificare il voto del grande elettore, dei grandi elettori dello Stato, solitamente succede sempre unanimemente e si va avanti. C'è questa possibilità che se ci sono delle elezioni contestate particolarmente, e penso che negli ultimi 150 anni probabilmente questa possibilità non si è mai usata, non ne ho idea, io non sapevo neanche esistesse la possibilità, però i rappresentanti della Camera possono chiedere di discutere delle procedure di voto in uno Stato e di fermarle. Ma questa obiezione al voto non può continuare a meno che non ci sia almeno un senatore che supporta la richiesta. Per cui in molti casi la Camera si è, cioè i repubblicani alla Camera si sono schierati contro a molti di questi stati, quindi hanno chiesto per esempio, Arizona e Pennsylvania erano le grandi due grandi stati contestati, ma in realtà obiezioni si sono avute anche in casi come la Georgia o in casi che invece erano molto più chiaramente stati a favore di Biden. Biden. In tanti di questi casi i senatori repubblicani non hanno supportato questa richiesta e quindi ci si è mossi avanti. Se un senatore supporta la richiesta di rivedere il voto, si hanno 2 ore di tempo in cui la Camera e il Senato si riuniscono separatamente e discutono delle proprie problematiche. Ci sono stati un paio di casi in cui dei senatori hanno supportato, penso Arizona e Pennsylvania solamente, non si sono andati a coprire le intere 2 ore di discussione, però la tattica che Rudy Giuliani stava proponendo era questa, no? Di fare in modo di fermare ogni stato possibile per cui veniva sollevata un'obiezione, perché questo avrebbe fatto sforare i tempi in cui Camera e Senato potevano stare riuniti, e quindi avrebbe obbligato la speaker della Camera Pelosi a chiudere la sessione prima di riuscire a fare la ratifica.
Boh, non lo so. Sì.
Cioè, questo nella sua testa, non
io
si
no,
sa.
Io non ho capito qual è la strategia di tutto ciò.
Ok, ma forse non c'era una strategia, forse anche questo. Strategia. Noi continuiamo a pensare che sia un genio del male, ma forse è un coglione. Cioè, anche questo. Comunque. Questo Rudy Giuliani, chi sono stati i nostri altri personaggi? Beh, avrete sicuramente visto, non lo so, vogliamo partire da i politici o quelli che hanno fatto questo assedio del Campidoglio, perché da entrambi i lati della barricata ci sono state delle posizioni surreali.
Beh, ci sono anche stati politici che hanno partecipato all'assalto del Campidoglio, che è la cosa ancora più sorprendente in realtà.
Sono stati
almeno uno, forse 2 casi di repubblicani appena eletti che hanno partecipato insieme a la folla, diciamo, a questa azione. Pare che adesso gli venga chiesto di rinunciare alla loro posizione, ma non è chiaro esattamente, non so bene cosa gli succederà.
Peccato, perché però sembra che stiamo comunque perdendo la possibilità di coprire ancora per voi la serie di posizioni politiche che potevano nascere da questi personaggi in un futuro. Comunque, who would Jesus bomb? Yeah, who would Jesus kill? The double talk is past surreal. The word of God is now the word of hate. War is peace and freedom is the police state. Can't you see the writing on the wall? Democracy lays trampled on the floor. You better believe that, hell yeah, I'm confused for sure. What I thought was the new millennium, it's 1984, Mr. Orwell from the grave, adding fresh ink to the page as the young president declares an endless war. Welcome to 1984. Feels like Nazi Germany and Hitler on TV as the young president spews homophobic speech. Didn't the Allies fight a war to end extremist fascist laws? So tell me now, what are the fuck we fighting for? I just cannot take it anymore. Democracy lays trampled on the floor. Man, isn't freedom great? Hell yeah, I'm confused for sure. What I thought was the new millennium, it's 1984. Mr. Orwell from the grave, adding fresh ink to the page as the young president declares an endless war. Now we've got armies of peace, armed to the teeth, a living death to make the world a better place. So celebrate the weapons spending, say a toast to Armageddon, raise some hell. We're all headed straight to hell. Hell yeah, I'm confused for sure. What I thought was the new millennium is 1984. Mr. Orwell from the grave, adding fresh ink to the page as the young president declares an endless war. Welcome to 1984. E questa era 1984 degli Anti-Flag.
E poi vabbè, avrete visto delle foto cioè, oggettivamente difficili da dimenticare di alcune delle persone entrate in questo Campidoglio. Alcune foto, cioè, sono abbastanza inquietanti, no? C'era gente con le armi. Questa è un'altra cosa. Un'altra cosa che a me mi ha stupito molto, per esempio, è se la gente entra nel Campidoglio coi mitra, è grave, ma non si stupiscono nulla. Quello che sui giornali ha fatto veramente impazzire la gente è che questi qui avevano anche delle Molotov.
Ah, sì.
Perché
sì,
pare sì, che andare in giro con un fucile automatico non è, cioè, è diritto costituzionale, ma pare che le Molotov siano una roba che proprio solo i terroristi potrebbero avere. Non sì. È così, è strano, loro doppi standard, diciamo. E però, ecco, c'erano anche questi altri personaggi molto inquietanti che avevano le fascettine di plastica per, come si dice, ammanettare la gente. Mm-hmm. Quindi sembra che ci fosse appunto idea di, almeno qualcuno di loro volesse fare degli ostaggi, no? Sembra mm-hmm. ci fosse tutta questa cosa qua. Ci sono altre persone che sinceramente non si capisce quale fosse il loro obiettivo della giornata, come per esempio lo sciamano di QAnon, questo uomo tatuato, cornuto, con pelliccia addosso, che avete visto entrare nella sede del Senato e seduto su la sedia appunto della presidenza del Senato. E di cosa sappiamo di lui?
Fa l'attore, ma non ha partecipato in questa protesta in qualità di attore, bensì in qualità di supporter di Trump. E penso al momento sia in arresto e in una county jail per appunto aver fatto trespassing.
E abbiamo anche quello che avete visto nelle foto andare in giro con come si dice, lo stand, no? Dove uno si appoggia le cose per leggere il discorso.
Il leggio,
no? C'è uno che ha rubato il leggio del Senato e se l'è portato via. C'è questa foto bellissima di lui sorridente che saluta. Non mi stupirà sapere che l'uomo in questione viene dalla Florida. Quindi è, diciamo,
se vince a tutti gli effetti un Florida man.
Vince il premio uomo simbolo della Florida dell'anno. E poi c'è un altro sempre del trio che era con lo sciamano, che è uno del Maryland, il quale ha avuto l'idea geniale di andare in giro durante un'insurrezione nella sede del Campidoglio col tesserino del lavoro addosso, ben visibile il suo nome, la sua azienda che fa marketing non era proprio eccitatissima da questa pubblicità, che e forse ci sono dei casi in cui la cattiva pubblicità
è cattiva pubblicità.
E quindi hanno deciso di licenziarlo, quindi quantomeno almeno questo è nata così. Però ecco, abbiamo quello che non so se era quello che stava scalando dall'alto e si è buttato appeso con il suo cappellino o era qualcun altro, ma c'è un uomo di Boise, che è una città nel Midwest, credo,
sì,
non so
dell'Idaho,
che dice che lui si è lasciato trascinare al momento, cioè che è un momento di passione, può succedere a tutti, e ha preso un aereo, è andato a Washington e si è trovato lì nella cosa.
Si è trovato lì e ha iniziato a scalare facendo boulder.
Non ha ragionato bene.
Porta del Campidoglio.
Potrebbe succedere a chiunque, diciamo.
Potrebbe succedere a chiunque. Vorrei avere come sottofondo in questo momento, guarda, sai, la musica del circo. Sarebbe veramente molto appropriata. Chi abbiamo d'altro di questi personaggi? Saprete, ci sono, cioè, stati dei morti.
Purtroppo, non è mai bello ridere dei morti, no. Però a volte i morti si impegnano a renderti difficile questo compito di non ridere di loro, no?
Sì, una dei deceduti è questa donna della Georgia, penso, che faceva parte di un gruppo di estrema destra. Non so se avete in mente questa immagine di una bandiera gialla con sopra un serpente e la scritta "Don't tread on me", che significa letteralmente "non mi calpestare", ed è uno slogan che viene utilizzato dagli anarcocapitalisti e dai libertari qui. E diciamo, la povera manifestante è morta venendo calpestata da una serie di personaggi che stavano scappando e è rimasta a terra avvolta da questa bandiera, quindi
purtroppo
è andata così.
L'altro personaggio di cui penso che passerà la storia, perché è morto per un infarto cardiaco provocato dal fatto che il taser, cioè la pistola quella elettrica per fermare la gente che aveva in tasca, purtroppo gli è partita nel mentre che stava, pare, rubando un quadro o qualcosa del genere. Sì, e quindi si è praticamente scaricato il taser in tasca fino al punto di il povero Cristo aveva 60 anni anche, cioè nel senso i taser, qui c'è una polemica sempre con l'uso della polizia, perché no, in teoria sono venduti come armi non letali, ma appunto se sei un pochino anzianotto
e hai problemi di cuore
purtroppo può dare problemi, quindi diciamo non andrebbe mai tenuto in tasca in questi casi.
Esatto, se state vi state preparando ad andare a rubare dei quadri a Montecitorio, sappiate che magari ci è andato
come
bene,
come didattica questa puntata. Quante
poteva portarsi un mitra, cioè nel senso noi non sappiamo adesso, forse col taser ci è andata bene.
Forse sì.
E poi, vabbè, c'è stato una quantità di gente che non sapeva di essere al Campidoglio.
Così dicono loro.
Ci si è trovata.
Dice, almeno dopo hanno detto noi non sapevamo.
Non lo sapevamo.
Ignari.
Poi c'è stata direi questo momento in cui i repubblicani si sono, presumo, confusi con quello che col significato della parola antifa, e quindi c'è questa pletora di comunicati rilasciati dai repubblicani in cui fascist antifa,
gli antifa
fascisti stanno assalendo il Campidoglio. I veri fascisti, si sa, d'altra parte sono gli antifascisti. Qui, secondo me, ma forse noi facciamo noi forse non abbiamo capito, ma questa era una citazione di quelli che citano male Pasolini e loro stavano invece facendo un momento di alta letteratura e invece noi ridiamo.
E abbiamo sempre, tra l'altro, appunto, vivendo in un mondo di internet in cui appunto l'insurrezione è stata televised e quindi abbiamo video e soprattutto tanti di questi che hanno partecipato a questo evento hanno ritenuto di pubblicare su Facebook o su Instagram, sui loro social media, dei video di loro stessi in cui riflettono sulla loro esperienza.
Dando nome e cognome.
C'è questa donna del Texas che continua a sostenere che lei non ha fatto nulla di illegale. Cioè, no. Lei dice: io sono entrata, ho sfondato la porta, il vetro, ma non era illegale.
Lo stanno facendo tutti
e quindi non c'è problema. E dice: non è stato illegale, tra l'altro, perché l'FBI non mi ha ancora arrestato. Quindi diciamo aspettiamo di sapere aggiornamenti.
Di sapere cosa risponderà l'FBI a questo punto.
E poi abbiamo un personaggio che io vorrei anche lei ricordare, che purtroppo è stata una signora, una donna del Tennessee che è stata spruzzata con il peperoncino e che quindi ha deciso di lamentarsi con la stampa del fatto che quando lei stava provando a entrare nel Campidoglio è stata spruzzata col peperoncino. Quindi
la polizia ha reagito.
Ma la cosa più interessante, adesso io vorrei fare sentire l'audio, perché è molto bello, perché lei appunto era molto, cioè è un momento difficile, stava piangendo e il giornalista le chiede ma lei come si chiama, e lei dà nome e cognome, vengo da questa città, di questo stato, e non contenta il giornalista le chiede ma perché era qui, e lei risponde candidamente: stiamo facendo una rivoluzione, stiamo cercando di fermare
il brogli del governo.
Quindi per favore possiamo sentire questa persona.
What happened to you?
I got maced.
You got maced?
By
the police.
And what happened? You were trying to go inside the Capitol?
Yeah, I made it like a foot inside and they pushed me out and they maced me.
What's your name? Where are you from?
My name is Elizabeth. I'm from Knoxville, Tennessee.
And why did you want to go in?
We're storming the Capitol. It's a revolution.
Povera Elisabeth di
Povera Elizabeth di Knoxville.
Anche se devo dire che un pochino riqualifica quel ragazzo intervistato da una troupe giornalistica italiana a Milano dopo gli scontri del primo maggio, perché al confronto comunque c'è molta più coscienza della situazione e anche un'analisi un po' più profonda.
Un'analisi più profonda.
Cioè, diciamocelo, ecco, non tu... Secondo me il povero ragazzo è stato ingiustamente rappresentato negli anni.
Sono d'accordo, sono proprio d'accordo. Chi altro ci ha portato? Cos'altro è successo? Sono stati veramente dei giorni difficili.
C'è stato anche questo.
Diciamo, questo forse andrebbe più che nella categoria personaggi, anche nella categoria, diciamo, confusione politica di questo posto, in cui... sapete quando i giornalisti fanno le foto e viene, diciamo, segnato qual è l'origine della foto all'interno degli articoli. Ecco, una serie di foto di questi personaggi erano state prese da un'agenzia stampa che si chiama Getty, e quindi tutte queste foto avevano come didascalia via Getty, che significa appunto che il copyright della foto è quello di questa agenzia stampa in questione. C'è stata confusione sul fatto che via Getty fosse in realtà il nome di una serie di questi personaggi, che quindi curiosamente avevano tutti lo stesso nome, si chiamavano tutti via Getty.
E quindi in realtà adesso è stata anche la richiesta di dobbiamo assolutamente metterli in prigione via Getty.
Via Getty. E quindi dopo un po' però dai, i democratici si sono ravveduti di questa cosa, e il rappresentante della Camera che aveva twittato di incarcerare tutti questi via Getty si è scusato. Ha riconosciuto il proprio errore.
Un errore che potrebbe succedere dato lo stress da un colpo di stato che sta vivendo, cioè comunque...
Donald J. Trump, d'altra parte, ha sostenuto invece in un'intervista che adesso ci troviamo all'interno di 1984, dimenticandosi per un momento che Orwell è socialista e che il... capo del governo è suo padre, quindi la persona contro cui Orwell stava scrivendo 1984. Quindi cioè così, è stato un momento difficile.
Un momento difficile. Io prenderei una pausa perché secondo me ne abbiamo visti veramente tante. Metterei un po' di musica, però metterei un po' di musica a tema, e quindi quello che adesso noi vi proponiamo è... diciamo una raccolta di frasi e di discorsi di Fox News, che è questa canale televisivo conservatore che ha sostenuto tanto Trump, ma che in realtà adesso sta un pochino cercando di levarsi di scendere dalla barca prima che affondi.
Stanno scappando veramente come i topi, direi. Una metafora che gli si addice. Diciamo, Fox News negli anni ci ha regalato veramente tante emozioni. Questi 4 anni Fox News ha supportato una serie di teorie che vanno da voglio dire i brogli elettorali fino alla grande scoperta che il sistema metrico viene imposto dall'Europa al resto del mondo per rendere tutti omosessuali, e mentre gli Stati Uniti stanno resistendo l'imposizione del sistema metrico. Ok, panda sono una macchina per il sesso, no? Cioè, non avevano avuto un problema con i panda.
Ma anche
certo
le rane gay.
Ah, le rane gay.
Comunque.
L'ho anche dimenticato. Hanno avuto, diciamo, una serie di problemi con gli animali e l'omosessualità. Ci hanno regalato tante emozioni, e quindi noi vi lasciamo con questa perla di Nick Lutzko, che è un comico famoso per appunto le sue canzoni satiriche, che ci racconta come Fox News sarebbe se fosse una canzone pop degli anni Ottanta.
We have some great, great friends in the media. Sean and Laura and Tucker and Janine.
Oh, I wanna work in fake news, conspiracy TV, radio, WhatsApp, it's a big family. politics plays no role in his decisions.
He's a liar and he's a leftist liberal.
Fox, they're on TV, peddling the saddest thing. Fake news, propaganda, conspiracy theory. Criminal cabal in our FBI. The FBI is the cop. Family collusion is not a crime. It's actually a moral, not the form of Donald Trump. We said we're gonna have people that we know nothing. Living in the next one to us. Fox News been trying to scare you. Demonization begins. Immigrants been dead. It's us against them.
No invasion. Tomorrow is 1 week before the midterm election.
I told you that you needed to be afraid because they are coming for you.
No one's coming to get you.
Putin got 20% of my uranium as a result of Hillary Clinton signing off.
She did not.
Our grand is in fact sex crazed, killing machines. Fake news TV. Fake news TV. Fake.
Niente, niente, quindi Fox News, State Run TV, d'altra parte è vero, per 4 anni non hanno fatto altro che supportare ogni follia che usciva dalla bocca di Donald Trump in maniera completamente acritica. Al momento si sono resi conto forse che è il momento di scappare dalla barca. Ma vogliamo ricordarli così, vogliamo ricordare i tempi in cui sostenevano appunto che Hillary Clinton in una pizzeria del New Jersey o non so dove fa parte di uno schema di pedofili che rapiscono bambini per vendere i loro organi.
Eh sì, questa è la triste verità. Io adesso però appunto andrei più su i protagonisti di questa avventura, un po' le reazioni, no? Un pochino prendo questa categoria che io definirei delusion all'America, cioè l'America disillusa o illusa forse.
Illusa forse.
Cioè, ovvero di tutte queste persone che si stanno strappando le vesti perché... Come farà la democrazia a sopravvivere nel mondo ora che non c'è più l'America come il faro unico?
Un giorno si sono svegliati e si sono resi conto che la democrazia statunitense non è quello che pensavano fosse. E questa cosa è arrivata veramente come un fulmine a ciel sereno.
Una doccia d'acqua fredda.
Se lo sarebbe aspettato prima. Ma... e quindi abbondano, diciamo.
Inspiegabile che poi 500 anni di razzismo e di esclusione di qualunque minoranza non abbia prodotto poi una struttura democratica solida. Cioè,
hanno avuto un presidente nero.
Hanno avuto un presidente nero.
Quindi, dato che...
Siamo pari.
Dato che, appunto, questo è stato un fulmine a ciel sereno, una doccia fredda per molti, appunto, giornalisti, politici, rettori universitari, accademici che non avevano saputo vedere questo. E dato che appunto gli Stati Uniti sono un pochettino famosi per non avere la più pallida idea del fatto, non di cosa esista, di cosa succeda fuori dai loro confini, ma forse che esista qualcosa al di fuori dei loro confini, cioè sono veramente ignari di qualsivoglia tipo di appunto evento mondiale, vi vogliamo regalare questa serie di titoli di giornale e stralci di email che abbiamo ricevuto da istituzioni varie che riflettono sulle conseguenze di l'assedio del Campidoglio.
Beh, i miei preferiti sinceramente sono il giornale di Los Angeles e Los Angeles Times, che titola senza nessun senso di ironia e senza nessun senso di comunque ridicolo che l'assedio, il titolo del giornale, no, l'assedio al Campidoglio apre domande sul futuro della democrazia a livello globale.
Beh,
io mi immagino proprio tutti ci stiamo domandando esattamente come andrà a finire questa avventura della democrazia nel mondo. ora che gli Stati Uniti non... E l'articolo in realtà è interessante perché va avanti a cercarci di renderci partecipi delle preoccupazioni che questo evento può aver avuto in varie parti del mondo, no? Tipo tutta l'America Latina adesso non sanno più cosa fare loro.
No, cioè, è proprio... così, ma anche Berlino, Parigi, è proprio...
per non parlare dell'Asia che comunque
no, cioè, no. è così è finita, regà, no?
Siamo orfani, siamo proprio orfani
di questo punto di riferimento. Io ho apprezzato invece da parte della mia università, University of California, questa mail che iniziava in questo modo: non è che il nostro sistema democratico è perfetto, ma è che noi come nazione pensiamo che lo sia. Va bene.
Almeno c'è dell'autocoscienza del fatto di dire siamo imbevuti di propaganda fino ai capelli, però tutto sommato è confortante perché è quello a cui siamo stati abituati fin da piccolo, sì. E quindi adesso abbiamo questo momento di perdita.
Sì, segue mail in cui ci dicono comunque continuate a lavorare come se nulla fosse, business as usual, non è successo niente e non è così.
Invece a me una delle reazioni più affascinanti è stata quella di Arnold Schwarzenegger. Per chi non lo conoscesse, per gli ascoltatori più giovani, Arnold Schwarzenegger è stato un culturista nato nelle palestre di bodybuilding di Venice, un famoso attore e poi governatore della California e negli ultimi anni critico di Trump.
Il possessore di un
il primo
Jeep Silverado elettrico,
un Hummer
elettrico,
il primo e unico Hummer elettrico. Schwarzenegger ha rilasciato questo video molto emotivo con un sottofondo di musica classica in crescendo, in cui lui appunto lui è nato in Austria, quindi ricorda le vicende della Seconda Guerra Mondiale e del nazismo che hanno portato la sua famiglia a emigrare, e compara le cose che sono successe il 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti con la Notte dei Cristalli, in cui i nazisti vanno a attaccare i negozi degli ebrei, ma compara anche la democrazia americana con un oggetto che lui possiede, che è la spada di Conan il Barbaro. E dice come l'acciaio...
Conan il Barbaro, scusate che è il
protagonista... Pensavo fosse ovvio chi è Conan il Barbaro.
Conan il Barbaro, il suo personaggio più famoso, forse, a parte l'altro.
Terminator. Però, uno dei suoi... le interpretazioni più, storiche.
Storiche.
L'acciaio della spada del Conan il Barbaro, come la democrazia americana, più viene forgiato dal fuoco e l'acqua, più diventa forte. Quindi in realtà è un ottimista, lui pensa che questi eventi renderanno il sistema più solido.
Come l'acciaio resiste la città.
Come la spada di Conan il Barbaro. Possiamo sentire anche la voce di Schwarzenegger che
proprio
non dovuto. Possiamo mostrarvi il video in cui lui... vorremmo. Letteralmente prende in mano la spada.
Vorremmo mostrarvi il video, andatevelo a cercare, sono 7 minuti di Schwarzenegger con musica da opera in sottofondo che ci racconta della sua infanzia lacrimevole e comunque armeggia appunto una spada.
America will come back from these dark days and shine our lights once again. Now you see this sword? This is the Conan sword. Now here's the thing about swords. The more you temper a sword, the stronger it becomes.
Bello.
Molto lirico.
Molto lirico, molto bello. Sono commossa perché poi comunque la mancanza di ironia di queste persone mi...
è sempre una grande, una grande costante di questo paese.
Non capisco, cioè comunque nel senso lui ci ha creduto a questa cosa. Noi forse siamo dei cinici, noi manchiamo di questo senso patriottico che ci permette di apprezzare tutto ciò.
È stata una settimana
difficile
e quindi questa puntata in realtà è stata un po' particolare. vi promettiamo che dalla prossima settimana torneremo a presentare puntate un po' più approfondite di informazioni. Questa settimana avevamo soltanto un po' bisogno di sfogarci, perché io, tra l'altro, questa domanda, quest'altra cosa che volevo condividere con i nostri ascoltatori, una domanda storica, perché a me un po' mi viene il dubbio, ma secondo voi la marcia su Roma nel 22 è stata una roba del genere di pagliacci che vanno da osteria a osteria con l'unico obiettivo di, appunto, cioè fare pressione politica? Perché chiaramente la marcia su Roma non è stata un'azione militare. Ma quindi, cioè, non ci sono foto di gente vestita da sciamano che no, e questo è il nuovo millennio, ci tocca a noi, cioè questa nostra generazione abbiamo dovuto vivere.
La prima volta è tragedia, la seconda è farsa, e quindi ci siamo beccati questo.
Con questo pensiero io concluderei, io non so che altro aggiungere.
No, io voglio solo aggiungere che noi estendiamo tutta la nostra solidarietà ai giornalisti che hanno dovuto coprire quello che stava succedendo, non per altro, ma perché secondo me... da il modo in cui, per esempio, sul Guardian si faceva la copertura live degli eventi, si, diciamo, evinceva una certa stanchezza nel dover far finta, cioè nel dover coprire comunque in maniera seria delle cose che, diciamo,
era difficile mantenere la serietà.
Era difficile. Oggi ci informano dal Guardian che purtroppo Trump è ancora su Twitter, intitolando il loro articolo peraltro così: purtroppo Trump è ancora su Twitter.
Beh, no, questo è stato prima che lo ribannassero, questo è stato il breve momento in cui gli hanno riabilitato l'account di Twitter per poi chiuderglielo per sempre.
Povero Trump. E quindi, appunto, vogliamo estendere la nostra solidarietà ai giornalisti che si sono trovati a dover, appunto, fingere interesse e fingere serietà comunque per una serie di azioni che veramente, nella migliore delle ipotesi, sembrano fatte da dei bambini. Cioè, è difficile capire se è un piano geniale che avrà delle ramificazioni. Comunque noi ci stiamo ridendo su, questa gente sembra veramente dei deficienti, però, diciamo...
No, ma cos'è, la seria, nel senso, stiamo molto parlando seria. Di persone armate, no?
Parliamo di persone armate, un sottobosco di estrema destra che comunque si è presentata in manifestazione portando scritte antisemite, antinere e sessiste senza, diciamo, essere puniti o quasi.
È una risposta della polizia che, dopo aver passato l'ultimo anno a... e reagire come se fossero un esercito davanti a qualunque manifestazione, anche la più pacifica, di Black Lives Matter e le proteste legate all'omicidio di George Floyd, questa volta hanno deciso che loro non ci avevano davvero bisogno di venire con le robe antisommossa.
Sì.
Cioè, è una società in cui se sei nero, andare in giro con una luce della macchina rotta è abbastanza pericoloso per la tua vita, perché di solito le cose finiscono a una sparatoria. In questo caso sono stati trattati con i guanti di velluto, se non, appunto...
Accompagnati letteralmente fuori, perché avevano problemi a scendere le scale. Foto della polizia che scorta, appunto, manifestanti feriti o anche non feriti in realtà giù dalle scale del Campidoglio, facendogli largo tra la folla, sono, diciamo, rimarranno abbastanza nella memoria collettiva, cioè, nostra.
Ecco, detto da una società in cui le polizie delle scuole di Los Angeles hanno i lanciagranate e i carri armati, le dichiarazioni della polizia del Campidoglio, che dicono che loro non erano preparati e che non sono stati capaci di fermare questa folla, ecco, quantomeno le trovo un attimino discutibili, dato che, nel senso, i blindati nelle scuole ce li hanno, cui adesso mi viene a dire che non ce li hanno per difendere il Campidoglio, lo trovo veramente sospettoso.
Sì, e quindi niente, di questo sottobosco di estrema destra una grossa parte adesso è stata spostata fuori da internet, in particolare negli Stati Uniti c'era una piattaforma di social media che si chiama Parler, che diciamo è molto... Si marketizza come la versione conservatrice di Facebook, quindi immaginatevi che tipo di cloaca, appunto, possa essere.
cioè stata... come Facebook ma con più nazisti.
Esatto. Ma non abbiamo citato la nazista dell'Illinois, scusami.
Oh mio Dio, ci cioè, stavamo a dimenticarci, no, la nazista dell'Illinois.
La nazista dell'Illinois.
È un momento molto Belka. Bello. Lo so,
mi
lo so.
Mi cadi su questo, veramente. La repubblicana...
Mary Miller.
Mary Miller, repubblicana dell'Illinois, nel dare un discorso sull'assedio del Campidoglio.
È una deputata, siamo parlando
di neoeletta. Una persona neoeletta, una politica, decide di citare Hitler.
Ma non nel senso che dice una frase che dice Hitler. No, no, lei proprio dice come ha detto Hitler.
Che aveva ragione su questo. E segue la citazione, questa è la cosa che mi ha incuriosito, perché la citazione di Hitler, non è, io mi posso anche trovare d'accordo, trovo interessante che lei abbia citato questa cosa, cioè la frase che dice Hitler è "i bambini sono il nostro futuro", che mi sembra una frase...
Non c'era bisogno di scegliere più Hitler, potevi prendere un po' chiunque altro.
Penso, esatto, che qualcun altro avrebbe potuto dire la stessa cosa e magari sarebbe stato, diciamo, sarebbe stato interessante, ecco, penso, citare qualcuno che non fosse Hitler. Quindi si è scusata, ha detto che non voleva.
E che lei essere preparata su Hitler proprio quel giorno lì,
e quindi niente, quindi la literal nazista dell'Illinois check anche quello,
abbiamo visto anche questo,
abbiamo visto anche questo,
ormai la realtà, cioè, supera la fantasia di varie leghe.
E quindi niente, comunque ci teniamo a dirvi, questa è stata una settimana difficile, però il 19 di gennaio Biden verrà confermato e in realtà cioè è il momento in cui appunto lui diventerà il presidente, no? I presidenti statunitensi entrano in carica a metà gennaio. Quindi quello è un altro momento in cui non si sa bene cosa succederà.
Cioè, io spero che la prossima puntata noi la potremmo fare su qualcosa di noioso, tipo gli avocado o le dighe o qualche altra roba che però...
Invece non lo sappiamo, per cui potremmo essere di nuovo qui tra due settimane a parlarvi di come gli Stati Uniti sono diventati, non lo so.
O potremmo essere a Tijuana, esilio. Va bene, e Walk Wop lo potete ascoltare ogni martedì ogni due su Radio Wombat di Firenze, e il sito è radiowombat.net. E ci potete anche ascoltare ogni tanto su Radio Onda Rossa a Roma quando decidono di mandarci, che non lo sappiamo.
Quando decidono di mandarci. Un abbraccio a tutti quanti, speriamo di ritrovarvi tra due settimane con una puntata noiosa.
E stay wop.